Da Claudia De Mirkan, ben trovati alla consulenza in questo giorno di preludio al weekend, in questo periodo di bollette salate per tutti. Tentiamo di imporci qualche possibilità di risparmio, laddove è possibile ovviamente, perché capita di non fare attenzione ai soldi che spendiamo, soprattutto quando siamo invitati o anche spinti a saldare i conti nel tempo, in modi che sul momento paiono allettanti, ma che si possono rivelare spiacevoli. Alla consulenza parliamo di pagamenti a credito e lo facciamo con Ivan Campari, redattore responsabile della rivista dell'Axi, La Borsa della Spesa. Buongiorno Ivan e benvenuto.
Buongiorno a tutti anche da parte mia.
Allora Ivan, l'Axi, Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana, nella Borsa della Spesa pubblica spesso articoli che consigliano come risparmiare e lei si occupa di quelli sulla gestione del denaro, sui metodi di pagamento prevalentemente.
Sì, effettivamente come Associazione dei Consumatori ci occupiamo di denaro, abbiamo anche un servizio di contabilità domestica aperto ai soci dell'Axi in cui si può ricevere qualche consiglio concreto. In questi giorni si parla molto di come risparmiare sulle casse malati, ma anche appunto di mezzi di pagamento, cioè di come effettivamente spendiamo i soldi, carte di credito eccetera, e anche noi ci occupiamo del rischio rappresentato dall'indebitamento eccessivo.
E allora per tutte le domande sui mezzi di pagamento a credito 076 321 1113 via WhatsApp e 0848 030808 per le telefonate tra poco. Carte di credito, pagamenti a rate, leasing e simili, compro oggi e pago domani. È certo allettante poter avere cose senza pensare di dover sborsare subito dei soldi, ma alla fine dei conti si possono avere delle brutte sorprese. Alla consulenza parliamo dei pagamenti a credito con il redattore responsabile della Borsa della Spesa, Ivan Campari. Allora, Ivan, non possiamo non dire qualcosa sull'importanza di una gestione oculata del denaro, visto il salasso cassa malati, il rincaro dei costi dell'energia, l'aumento dei costi della vita in generale. Insomma, il ceto medio, e non solo quello, è in ginocchio.
Sì, effettivamente questo è un tema più ampio che va al di là dell'argomento di oggi, ma una corretta gestione delle proprie finanze permette poi di evitare di trovarsi in difficoltà ancora più grandi quando appunto, per così dire, i tempi sono grami. E i tempi sicuramente non sono dei migliori, l'inflazione continua a galoppare. Circa un mese fa noi come Axi abbiamo partecipato a un vertice sul potere d'acquisto, il primo nel suo genere in Svizzera, organizzato proprio dall'ufficio della sorveglianza dei prezzi con Mr. Prezzi Stefan Meyerhans. Perché appunto sempre più noi che abbiamo il polso anche delle situazioni concrete dei consumatori percepiamo questa sempre maggior difficoltà da parte dei consumatori a riuscire a far fronte a tutte le spese, ad acquistare tutto quello che hanno bisogno di acquistare nelle loro vite.
E allora Ivan, evitiamo quindi di accollarci spese esagerate e magari a credito. Allora, di cosa stiamo parlando? Pagamenti a credito. Viene subito in mente la carta di credito. Come funzionano le carte di credito e in che modo possono costituire una vera e propria forma di credito per l'appunto?
Sì, dunque le carte di credito, diciamo che le carte di pagamento in generale sono un mezzo estremamente diffuso, forse il più diffuso. Si suddividono però in diverse categorie, ci sono le carte di debito, le carte prepagate e le carte di credito per l'appunto. Le carte di credito sono le uniche di questi tre tipi di carte che permettono effettivamente di avere un credito, nel senso che io spendo dei soldi, ma non li sto veramente spendendo in quel momento, pagherò poi una fattura che mi arriva più avanti. Infatti solitamente le carte di credito permettono di fare acquisti e pagarli il mese successivo, perché ogni mese arriva una fattura con le spese fatte nei 30 giorni precedenti, dopodiché ci sono circa 2-3 settimane di tempo per pagare questa fattura. C'è anche però la possibilità di pagare questo importo a rate nel tempo, accumulando così appunto un vero e proprio debito con la società che ha rilasciato la carta di credito, con la banca, insomma, a dipendenza della situazione. E quindi in questo caso si tratta proprio di una forma di credito.
Ecco, appunto, la carta di credito viene rilasciata da una banca, ma anche da un'altra azienda attiva nel settore della finanza. Ma tipo un esempio?
Ah, certo, ci sono, possono essere rilasciate dalle banche, ma non necessariamente. Non so, per esempio, da noi Viseca è una, diciamo, molte carte di credito sono sul sistema di Viseca. Ma ci sono sempre più carte di credito diverse, non so, pensiamo a tutte quelle fatte in collaborazione con i negozi, la carta della Migros, la carta della Coop, la carta della Manor, eccetera, eccetera. Quindi ce ne sono veramente di tutti i tipi.
E la carta di credito consente di effettuare pagamenti fino al raggiungimento del limite mensile, che varia, no, in base alla situazione finanziaria del consumatore o delle sue scelte. Di solito, appunto, si imposta un limite che dovrebbe essere opportuno, ma chi lo decide questo limite?
Allora, il limite di, diciamo, di base, di default, viene deciso da chi rilascia la carta, che lo decide in base alle informazioni che ha sulla nostra situazione finanziaria, perché viene richiesto, per esempio, quali sono le nostre entrate e viene fatto un controllo della solvibilità e quindi a questo punto viene fissato, diciamo, quello che è un po' il limite ritenuto adeguato da chi rilascia la carta. Dopodiché questo limite può essere modificato dal consumatore, però è molto più facile abbassarlo che non alzarlo, appunto, perché tendenzialmente se è stato messo un certo limite perché si ritiene che se il consumatore in questione, se il cittadino in questione spende di più di quel limite, si troverà in difficoltà. E appunto invece c'è una sostanzialmente totale autonomia da parte del consumatore per quanto riguarda la possibilità di abbassare questo limite, che fra l'altro è una cosa che può avere spesso senso, secondo me.
Certo, anche se magari abbiamo uno stipendio di un certo tipo, magari vogliamo avere un limite basso e possiamo decidere di farlo, insomma.
Esatto, ed è secondo me una forma di controllo sulle proprie spese che può essere utile. Fra l'altro è un caso limite, però è anche un modo per una sicurezza in più: se qualcuno dovesse rubarci la carta non potrà superare quel limite, ma al di là di questo è una forma di autocontrollo, perché in effetti abbassando un po' questi limiti, soprattutto magari per chi ha diverse carte di credito, più di una, ecco che ci si rende un po', quando il limite si avvicina, ci si rende conto, cavolo, forse questo mese effettivamente sto spendendo tanti soldi.
Torniamo su una questione che hai accennato poco fa. Allora, la carta di credito consente di fare acquisti che vengono solitamente ripagati alla fine del mese attraverso una fattura, dicevamo. Ma ad esempio, facciamo un esempio, compro a inizio mese un frigorifero con la carta di credito. La banca, quindi, se ho capito bene, anticipa i soldi e io salderò la fattura alla banca a fine mese. Ma è anche possibile optare per un pagamento rateale, no? Dicevi, ed accumulare in questo modo del debito sulla propria carta di credito.
Sì, è corretto, sostanzialmente è così. Queste opzioni di pagamento rateale, fra l'altro magari molte ascoltatrici, molti ascoltatori se ne saranno accorti, vengono molto spinte dalle aziende che rilasciano le carte, che ci invitano a sottoscrivere i moduli necessari per, spedendoceli magari a casa più volte, per poter avere accesso a questi pagamenti rateali. Perché? Perché questo è molto interessante, soprattutto per chi rilascia la carta, non tanto per chi la usa, visto che poi dopo ci sono da pagare degli interessi, dei cospicui interessi, e quindi si spendono più soldi. Cioè questo privilegio, tra virgolette, di poter spalmare nel tempo le proprie spese, lo si paga, e lo si paga a caro prezzo.
Appunto, è una pratica comunque sconsigliata, no? Non solo da voi dell'Axi, che comporta appunto il pagamento di interessi elevati, dicevi, ma tipo un esempio, cioè sono gli interessi a doppia cifra, eh?
Sono a doppia cifra, sì, siamo generalmente sopra il 10%, e bisogna pensare appunto che sono cifre che poi si cumulano nel tempo, perché se si prende questa abitudine di non ripagare la fattura della carta di credito, dopo diventa un po', non voglio dire come un vizio, ma cioè ci si abitua che c'è questa possibilità, e quindi quasi magari anche quando non è veramente necessario per nulla si accumula questo debito e si continuano a pagare questi interessi. Noi constatiamo che ci sono persone che poi si trovano in difficoltà per questo motivo, quindi chiaro, difficile dire sconsigliato
certo,
per tutti, perché qualcuno potrebbe rispondere, ma se io gestisco in maniera oculata la situazione, magari c'è una situazione di emergenza in cui momentaneamente ho bisogno di qualche soldo in più, d'accordo, però in generale io sconsiglio di fare questa operazione perché semplicemente porta a spendere più soldi con gli interessi.
Dal pubblico chiedono che differenza c'è tra una carta di credito e la carta VPay, quella che la banca ti fornisce per ritirare al bancomat e che puoi usare appunto anche come carta. La VPay, se non sbaglio, è una carta di debito.
Sì, dunque, allora, con tutte le sigle, eccetera, è sempre un po' difficile dopo dire per una carta specifica, ma generalmente la VPay dovrebbe essere una carta di debito. Le carte di debito quindi non funzionano in questo modo. Le carte di debito sono collegate a un conto bancario e quando vengono utilizzate per fare acquisti o anche per prelevare denaro, eccetera, il denaro esce immediatamente dal conto bancario a cui sono collegate. Quindi non vi è alcun credito, non vi è alcun indebitamento verso qualcuno, i soldi escono dal conto in tempo reale.
E se non ci sono, non escono.
Esatto, generalmente è così. Possono esserci magari dei conti in cui c'è la possibilità di andare un pochino sotto allo zero, però non di molto, ecco.
Ecco, in questo caso tipo una VPay, una carta di debito, è gratuita? Al contrario della carta di credito che, se non sbaglio, si paga?
Allora, questo è relativo, nel senso che ci sono carte di debito gratuite o a pagamento, così come ci sono carte di credito a loro volta gratuite o a pagamento. Ci sono un sacco di proposte differenti sul mercato per tutte le tipologie di carte. Quello che bisogna ricordarsi è che il concetto di gratuita o a pagamento non dipende semplicemente dal fatto se ci sia da pagare una rata annuale, perché magari ci sono carte che non c'è nessuna rata annuale da pagare, però poi ci sono da pagare tutta una serie di commissioni e quindi comunque non è veramente gratis.
La signora Nadia ha una domanda, scrive: come vengono calcolati gli interessi? Per i giorni di ritardo o dal momento che pago a rate i giorni di ritardo non importano più?
Allora, bisogna guardare le condizioni generali relative alla carta, alla propria carta. Quando si sottoscrive un contratto per una carta di credito, bisognerebbe prendersi il tempo di guardare proprio questi dettagli, magari vedere che tipo, per esempio, che tipo di penali si rischia di dover pagare. Tutto questo è specificato nelle condizioni generali, ma può essere appunto diverso da un contratto all'altro, quindi bisogna guardare bene.
Ma quindi se io ho il conto in una data banca, posso fare una carta di credito con un'altra, posso scegliere?
Sì, anche perché ci sono molte persone che hanno più di una carta, magari hanno una carta, adesso invento, hanno un conto bancario con un'annessa carta di debito con la loro banca e poi magari hanno invece una carta di credito rilasciata, che ne so, appunto da un'altra banca o da un'altra azienda che non è la banca in cui hanno il loro conto principale. Quindi ognuno deve un po' valutare cosa è meglio per se stesso, insomma.
Ecco, c'è un modo per avere un confronto immediato, nel senso, come si fa a scegliere? Bisogna chiedere tutte le direttive delle varie banche o aziende che offrono questa opportunità di avere la carta di credito, o come per altre cose tipo la cassa malati si può andare su un sito e c'è da fare un confronto?
Io consiglio a chi vuole, diciamo, ha proprio l'interesse di fare un po' un confronto, di andare su internet, semplicemente tramite delle ricerche su Google si possono trovare diversi confronti che vengono operati, anche in Svizzera, appunto per quanto riguarda il mercato svizzero, ci sono vari siti, varie realtà che operano dei confronti fra le differenti carte di credito. Dopodiché appunto bisogna sempre anche valutare, magari per certe persone è comodo avere tutto con la stessa banca, per esempio, questo può essere un fattore da tenere in considerazione, però ecco, ci sono sicuramente online, si trovano molti confronti.
Ivan, cosa sono invece i leasing?
Il leasing, diciamo, possono esisterne varianti diverse, ma si tratta di una forma di noleggio sostanzialmente, quindi attraverso la quale si può usufruire di un bene pagando una rata per un certo periodo di tempo. Al termine di questo periodo, chi ha noleggiato questo bene può decidere se diventarne il proprietario, pagando la differenza fra quanto ha già versato e il valore totale del bene, o se invece restituirlo a chi glielo ha noleggiato. Forse il caso più comune per la maggior parte delle persone è quello dell'automobile, che è un mercato che è stato proprio completamente rivoluzionato dal leasing.
E riusciamo a spiegare che differenza c'è? Sembra una domanda naif, ma che differenza c'è tra il leasing e un prestito?
Beh, dipende che tipo di prestito, nel senso che il leasing appunto ha questa peculiarità generalmente di un noleggio che si può, a un certo punto si può decidere se trasformarlo in un acquisto vero e proprio, versando la differenza, oppure se restituire il bene che ci è stato noleggiato, senza fare appunto questo ultimo pagamento. Questa è un po' la caratteristica del leasing, in generale.
Ma quindi, ad esempio, se prendo un'auto in leasing, devo anche sapere che non è di mia proprietà, ma della società di leasing, no? Non posso, rivenderla, ad esempio. Se l'acquisto
Assolutamente.
però, ad esempio, tramite un prestito, posso rivenderla, è mia o no?
Certo. Ah beh, certo, se prendo del denaro in prestito e lo uso per acquistare una macchina che poi è mia, chiaramente posso rivenderla. Il leasing non vuol dire che io non sono proprietario di quel veicolo, vuole anche dire che devo rispettare tutta una serie di condizioni che sono indicate nei contratti di leasing, che magari dopo avremo occasione anche
Ecco, infatti, ma
di
diciamolo ora,
riparlarne.
quali sono i requisiti per accedere a un leasing?
Allora, i requisiti, come appunto anche per le carte di credito in generale, ci sono dei controlli di solvibilità, quindi a dipendenza della propria situazione, magari si può avere accesso a un certo leasing oppure no. Dopodiché, quello che è importante da dire sui leasing è appunto che sono dei contratti che possono essere molto diversi uno dall'altro, e quindi anche qua, lo so che magari chi ci sta ascoltando dirà: ma come faccio? Però bisognerebbe cercare di guardare un pochino cosa c'è scritto in questi contratti, perché, o perlomeno di chiedere al proprio referente, a chi ci sta proponendo questa offerta, per essere sicuri di essere in chiaro, no? Si va dalle cose più probabilmente conosciute, tipo i limiti di chilometri che si possono fare con un'automobile, ma ci sono un sacco di altri possibili dettagli, no? E se c'è scritto nel contratto del leasing che quell'auto non può essere utilizzata in un certo modo e io poi la utilizzo in quel modo, rischio di incorrere in delle penali. Quindi c'è un po' questo fatto con il leasing di fare attenzione a capire effettivamente come funziona il contratto di leasing, cosa comporta.
Dal pubblico chiedono se nel corso di un leasing decido di saldare l'intero importo, posso farlo? Mi verranno comunque addebitati gli interessi?
Allora, le condizioni dipendono da ogni singolo contratto, quindi bisogna vedere il contratto specifico, però in generale il leasing prevede proprio questa possibilità di poter a un certo punto saldare quello che manca, e a questo punto l'oggetto in leasing, il veicolo o anche un altro oggetto, diventa proprio. Io penso che generalmente, se sono state stabilite delle rate in un certo modo, e non so, adesso invento magari 5 rate, 10 rate, dopodiché c'è questa possibilità della rata finale, non è difficile poi in corso d'opera cambiare questo numero di rate, cioè ci vorrebbe l'accordo anche dell'altra parte, chiaramente.
Elena chiede: vale la pena fare un leasing per una macchina come privato? Beh, non posso detrarlo dalle tasse come un'azienda? Oppure sì?
Allora, se valga la pena o no è soggettivo, nel senso, quello che non bisogna dimenticarsi è che tendenzialmente acquistare un'auto pagando cash significa pagarla meno rispetto, perché in un qualche modo il leasing tendenzialmente comporta delle spese aggiuntive. Dopodiché, per molte persone, il fatto di tirare fuori tutti i soldi necessari ad acquistare un veicolo dall'oggi al domani non è possibile, è molto complicato, motivo per cui il leasing si è imposto tantissimo come metodo. La maggior parte delle persone ormai utilizzano il leasing, non acquistano veramente subito, diciamo, il veicolo, magari lo acquistano appunto alla fine del leasing. Quindi sì, può avere senso certamente. Chiaramente quello che mi viene da dire è che probabilmente per chi ha da parte abbastanza soldi da acquistare subito un veicolo, in realtà rimane secondo me la soluzione migliore.
Pagarlo in contanti per chi può. Chi fa leasing, almeno secondo quello che ho riscontrato io tra la cerchia degli amici, fa anche un discorso del tipo: io faccio il leasing perché così cambio la macchina spesso, facilmente, passo da un'auto all'altra. Ecco, ma questo cosa significa? Che non si arriva a pagare l'intero importo, ma si fanno dei giochi di compravendita? Come funziona questa cosa?
No, effettivamente, semplicemente, nella maggior parte dei casi, il consumatore ha la possibilità di decidere se vuole acquistare il veicolo oppure no, e molto spesso magari gli viene proposto invece di far partire un altro leasing con un altro veicolo. Quindi chi, per quello che dicevo che è soggettivo, chi vuole cambiare il proprio veicolo relativamente spesso, sicuramente è molto meglio avere un leasing che non acquistare un veicolo proprio, perché viene facilitato in questo modo. E anche perché probabilmente ha accesso a dei veicoli, perché bisogna dire anche questo fatto, che costerebbero troppo da acquistare, magari per il proprio budget, e invece, come la magia del leasing, tra virgolette, ecco che ci si può permettere, per così dire, dei veicoli che non ci si potrebbe permettere.
Certo. Ivan, diciamo ancora due cose. Abbiamo citato prima i prestiti. Insomma, i prestiti, i crediti, ho visto che si possono addirittura chiedere online. Questa cosa mi ha stupito, nel senso che riempi una scheda e ti danno un prestito online.
Immagino che questo possa esistere. Ci sono le aziende di piccolo credito che offrono crediti, sono anche quelle pubblicità che si vedono molto spesso, del tipo nel giro di poche ore ricevi i soldi o qualcosa del genere. Adesso forse non poche ore, ma insomma il concetto è in un attimo ti prestiamo i soldi di cui hai bisogno. Io invito alla cautela, perché di solito questo tipo di proposte poi si ritorna sempre lì: gli interessi da pagare dopo sono elevati, prendersi il tempo di guardare bene che tipo di scadenze poi bisognerà rispettare per il rimborso, che tipo di interessi bisognerà pagare. Però per rispondere alla tua domanda, sì, immagino che sia come dici.
Veniamo ai pagamenti rateali, no? Che si applicano davvero a tanti beni di consumo e a volte anche senza interessi. Nelle pubblicità lo senti spesso questo, no? È allettante come cosa.
Assolutamente, può anche essere un sistema utile per i consumatori, magari spalmare un po' nel tempo i propri acquisti. Qual è il possibile problema? È il fatto di quando si usa troppo questo strumento, cioè quando queste rate diventano troppe, quando il proprio budget si riempie di queste rate. Spesso poi dopo vanno a crearsi dei problemi in futuro, perché il problema appunto è che è un impegno preso per il futuro, un impegno che durerà nel tempo, e quell'impegno lì ci sarà, però d'altra parte è difficile prevedere come evolverà la propria situazione di vita. Non so, magari sorgeranno nuove spese impreviste, magari diminuiranno le proprie entrate perché qualcosa succederà nella nostra vita, e però quell'impegno lì che abbiamo preso poi dobbiamo comunque rispettarlo, anche se cambierà la nostra situazione, no? E quindi il rischio è un po' questo. Io quello che direi sui pagamenti a rate è che possono sicuramente essere utili, ma di non prendere l'abitudine, prendere tra virgolette il vizio di fare sempre così.
Certo, che poi i pagamenti a rate, penso soprattutto, almeno una volta andavano tanto quelli, cose per la casa, materassi, pentole, oggetti di questo tipo, ma si può applicare il metodo a tutto.
Eh sì, tant'è vero che quella che è un po' l'evoluzione dei pagamenti a rate è il buy now, pay later, i pagamenti BNPL, che sono soprattutto digitalizzati, diciamo diffusi soprattutto online, e ormai hanno un po' generalizzato questa cosa, nel senso che io, cliccando su un piccolo pulsante con scritto BNPL o buy now, pay later, eccetera, posso fare un acquisto magari su Amazon, su un sito online, e non pago niente sul momento, e dovrò invece pagare delle rate, o magari pago solo una prima rata sul momento. Ed è un po' l'evoluzione del pagamento a rate, la sua generalizzazione, no? L'idea che a poco tutto viene comprato così, e questo chiaramente appunto comporta anche notevoli rischi.
Quindi compra oggi e paga domani, però immagino che ci siano delle tempistiche, no? che ti vengono imposte.
Sì, allora per quanto riguarda i pagamenti BNPL, per esempio, si tratta di una forma di finanziamento a breve termine sostanzialmente, no? Che ci permette di fare degli acquisti ma pagarli in una data futura. Il funzionamento è un po'... ci sono tre attori: c'è il consumatore che compra, il commerciante che vende, e poi c'è un finanziatore, che è una terza parte, che presta il denaro. Quindi il finanziatore paga il commerciante per conto del consumatore, e il consumatore dopo rimborserà il finanziatore nel tempo. e però questo rimborso dovrà avvenire in dei modi ben stabiliti, ben fissati. Ci sono delle rate da pagare nei tempi stabiliti e in un'entità stabilita, e se non vengono rispettate queste rate si rischia di pagare delle penali molto salate. Questo è quello che noi abbiamo visto con i pagamenti BNPL. Molte persone così con leggerezza fanno un acquisto, ma sì dai, BNPL lo pagherò poi il mese prossimo. E poi dopo magari non si riescono a rispettare queste scadenze e ci si trova a dover pagare delle penali che non si sospettava di dover pagare.
Appunto, allora veniamo ai pregi e difetti di questi strumenti che permettono di acquistare a credito. Insomma, cosa deve fare attenzione il consumatore? Questi strumenti, lo abbiamo detto, possono aumentare il rischio di indebitamento.
Assolutamente, quindi secondo me, allora prima di tutto è giusto dire che questi strumenti possono avere dei lati positivi, possono essere comodi, possono essere pratici, possono darci flessibilità, accesso a dei beni o dei servizi che altrimenti magari sarebbero fuori portata in un determinato momento, quindi non bisogna per forza demonizzare questi strumenti. Però è inutile girarci intorno, se utilizzati troppo spesso e in quantità troppo elevata possono portare a situazioni di sovraindebitamento, che poi dopo hanno delle conseguenze anche pesanti a livello giuridico, a livello personale, nel tempo, e quindi bisogna fare veramente attenzione. Il fatto è che se si prende l'abitudine di pagare le cose nel futuro, per così dire, questo poi ha anche un po' un effetto indiretto su di noi psicologicamente, nel senso che ci dà l'illusione di poterci permettere più cose di quelle che in realtà possiamo permetterci, e ci fa vivere un po' al di là magari delle nostre possibilità. E questo, cioè, ci porta a spendere di più, e alla fine magari questo va a compromettere poi il nostro budget, la nostra contabilità.
Salvatore ha una domanda e chiede: per quanto riguarda i pagamenti rateali e gli interessi applicati da carte di credito o altro, le aziende possono applicare qualsiasi interesse oppure è legislato, è regolato un massimo oltre il quale si potrebbe entrare nella famigerata usura?
Ci sono delle regole, adesso non so le cifre esatte in questo momento, ma non si può fare, applicare qualsiasi il tasso che si vuole. No, ci sono delle regole.
Allora, Ivan, se guardiamo le statistiche, la cifra media richiesta a credito dai nuclei familiari nel Canton Ticino dal 2019 è andata aumentando e ha raggiunto, ho visto dalle statistiche, i 31.457 franchi svizzeri nel 2021, quindi più 14% rispetto all'anno precedente. Non abbiamo gli ultimi dati, ma non credo siano migliorati.
Effettivamente la tendenza è che questi mezzi vengono utilizzati sempre di più, anche perché appunto ci sono sempre più proposte, sempre più... Pensiamo appunto come il leasing ha rivoluzionato il mercato dell'automobile. Ormai sembra la normalità, ma non bisogna tornare indietro di così tanto nel tempo per arrivare a un momento in cui quasi tutti l'auto la compravano effettivamente pagandola o in contanti oppure con delle soluzioni diverse. Ma pensiamo appunto anche a questi pagamenti BNPL che generalizzano l'idea del pagamento a rate, no? Che qualsiasi cosa ormai la compro a rate, oppure pensiamo al fatto che tutti o quasi tutti abbiamo una carta di credito in mano che ci dà questa opzione, appunto, che ci viene costantemente anche proposta, di pagare poi a rate la fattura alla fine del mese. Quindi ci sono sempre più proposte, sempre più possibilità, e questo spinge chiaramente poi le persone a utilizzare queste proposte. Possono essere utili, possono avere dei vantaggi, però bisogna tenerle sotto controllo, e sicuramente il fatto che appunto aumentino queste cifre che tu citavi non mi stupisce, perché aumenta l'offerta, aumentano le proposte.
Certo. Joe chiede: se uno ha più prestiti e carte aperte, è consigliato fare un prestito più alto in modo da estinguere gli altri? Usti.
Assolutamente no. No, nel senso, è un po' drastico dire così, okay. Perché dare dei suggerimenti
senza conoscere
ci vorrebbe sempre un attimo di prudenza, certo. Però mi sento di dire, nella stragrande maggioranza dei casi, no, questa cosa non è consigliata. Noi diciamo sempre: debito non scaccia debito, cioè è un modo di dire, non è che indebitandomi con qualcuno per ripagare un altro debito ho risolto qualcosa, generalmente ho peggiorato la mia situazione probabilmente.
Quindi attenzione.
Quello che bisogna fare in questi casi magari è cercare di di capire se le tempistiche sono diverse, capire quali sono le cose più urgenti da rimborsare, ci si può magari rivolgere a SOS Debiti o alla Caritas che aiutano le persone che hanno magari da rimettere in sesto le proprie finanze da una situazione di indebitamento, andando anche proprio a sentire i creditori per trovare poi magari degli accordi che permettono per esempio appunto di avere un po' più di tempo. Diciamo, la soluzione generalmente non è correre a indebitarsi con qualcun altro, ecco.
A proposito di questo, a chi si trovasse in una situazione di indebitamento possiamo dire che si può rivolgere a diversi enti e associazioni. Alcuni si trovano sul sito del Canton Ticino, sezione del sostegno sociale, sotto la dicitura Il Franco in Tasca. E tra le molte possibilità c'è anche quella di rivolgersi all'ACSI.
Allora, noi facciamo parte in effetti della, diciamo, della rete Rebus che vuole combattere il fenomeno dell'indebitamento eccessivo in Ticino. Il nostro ruolo però è più che altro di sensibilizzazione, di informazione, facciamo dei corsi nelle scuole, facciamo delle formazioni di vario tipo, facciamo appunto informazione. Abbiamo anche a questo servizio rivolto ai nostri soci di contabilità domestica in cui le persone possono venire, esporre la propria situazione e poi si prova insieme a, come dire, ad apportare dei miglioramenti, però non è tanto una cosa pensata per chi si trova in situazione di indebitamento eccessivo. Chi si trova in queste situazioni dovrebbe piuttosto rivolgersi a SOS Debiti o alla Caritas.
Dal pubblico: o aumentiamo gli stipendi o abbassiamo i costi, così non ce la si fa. Capisco chi si indebita e a un certo punto non se ne fa più un problema. Come va, va. In effetti può esserci anche qualcuno che dice: vabbè, sono in questa situazione, vado avanti così, ho debiti e pace, sarà così per sempre.
Mi sa che ho debiti e pace lo vedo difficile, perché ho debiti e avrò problemi. Sì. Queste cose comportano poi tutta una serie di conseguenze negative che possono andare dalle difficoltà nella ricerca di un alloggio, nella difficoltà nel fare appunto acquisti, nell'ottenere la possibilità di avere altri prestiti, perché appunto ci sono dei controlli di solvibilità che vengono fatti, e se una persona ha una situazione debitoria problematica è difficile che ottenga altri soldi. E poi ci sono anche delle conseguenze personali, delle conseguenze sono temi che poi vanno anche quasi, andiamo un po' in un tema più ampio, però bisognerebbe poi anche dopo parlare degli effetti sulla salute mentale, come ci fa sentire trovarci poi in situazioni di questo tipo, ricevere continuamente richieste sempre più pressanti magari da dei creditori, ricevere dei precetti esecutivi. Io non banalizzerei tutto questo.
Assolutamente, assolutamente, con tutta la comprensione per chi è in questa situazione. Io ringrazio davvero Ivan Campari, redattore della rivista dell'ACSI, redattore responsabile della borsa della spesa. Grazie davvero, Ivan.
Grazie a tutti.